Ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Eccoci qui, buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Ma 5. Oh, come al solito a quest'ora siete in compagnia di Eder, anche se devo dire che questa è l'ultima puntata in cui trattiamo questi argomenti. Infatti l'argomento è sempre quello, ma nel caso ci fosse qualcuno all'ascolto di nuovo, l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Essendo l'ultima puntata, non sarà magari molto lunga, ma è, diciamo così, una chiusura di sintesi di tutto questo argomento. Poi più avanti nel tempo vedrò di inventarmi qualche altra lettura interessante. Ho trovato questo libro di Giancarlo Rosati molto interessante. Anzi, direi che mi ha colpito molto ed è per questo che vi ho reso partecipi. E naturalmente l'onda del cambiamento di Giancarlo Rosati è edito da Milesi Modena, per rispetto alla casa editrice. Bene, partiamo subito, dai! La gente dice che il servizio all'umanità è servizio a Dio, e questo è vero, ma sebbene esso sia santo, chi lo fa non ne riceverà beneficio, per quanto grande sia. Se il servizio è fatto senza fede nella divinità, e nella divinità soprattutto delle persone che si aiutano, questo riconoscimento che è il sé di ognuno è Dio. Perciò nel momento in cui noi facciamo del bene, dovremmo pensare che non lo stiamo facendo alla persona fisica che abbiamo davanti, ma bensì lo stiamo facendo a quella particella divina che è dentro quella persona. Se facciamo questo, allora forse se lo facciamo pensando al nostro nome, alla fama o ai frutti della nostra azione, l'affermazione che il servizio all'umanità è servizio a Dio è giustificata solo se si hanno costantemente come compagna la contemplazione del Signore e la fede nella divinità fondamentale dell'essere umano. Come può nascere il servizio a Dio se non c'è il pensiero di Dio? Il mondo oggi è così disordinato che se l'umanità non cambia mentalità rischia di andare incontro a una degenerazione mai vista. Gli avvenimenti che stanno accadendo recentemente in certe parti del pianeta ne sono una prova più che convincente, e dovremmo chiedere ai giovani di riflettere sulla crudeltà che imperversa nel mondo. La vita non è un videogioco che si possa gestire in positivo o in negativo, e dobbiamo prendere una decisione definitiva per orientarci verso la solidarietà reciproca, verso un bene comune. Nel 1982 il francescano Aldo Bergamaschi, geniale docente universitario e sant'uomo, scriveva per l'editrice fiorentina «Quale vocazione?» era il titolo, punto di domanda. Per Lucrezio Caro, l'uomo deve prendere coscienza della sua condizione di reietto per ricercare in sé, nella propria ragione, l'unica possibile salvezza. Un Dio non può reggere con salda mano le redini possenti dell'infinito universo. Anche il nostro mondo andrà in sfacelo, compresa la memoria della nostra storia baldanzosa. Unico sforzo degno dello sforzo umano è la coscienza delle leggi eterne, da cui dipende la pace dello spirito. Infatti, sin dai tempi degli albori dell'essere umano presente sul pianeta, è stata la solidarietà e l'atteggiamento teso ad aiutare chi ha bisogno d'aiuto, che ha permesso agli uomini primitivi di sopravvivere in un mondo così ostile come il nostro. Oggi la solidarietà deve ridiventare una forma di impegno sociale, come espressione della spiritualità che ci anima e della divinità che ci è inerente. Stiamo coltivando speranze vane? Non vale però la pena di provare a cambiare prima di dover piangere sulla perdita degli affetti più cari? Da millenni i grandi condottieri spirituali ci stanno invitando a prendere in considerazione questo cambiamento, a considerare la possibilità di vivere tutti in pace, confortandoci a vicenda. Sono discesi in tanti per spiegarci come si sviluppano le cose nel mondo e non hanno cavato un ragno dal buco. Che altro ci resta da fare per spegnere questo tragico Luna Park? Quanti sono gli uomini che hanno dato ascolto al messaggio dei mistici? Se siamo al punto in cui ci troviamo, devono essere stati ben pochi quelli che hanno ascoltato e ancor meno quelli che hanno messo in pratica le istruzioni ricevute. Ciascuno di noi è colpevole della situazione che stiamo vivendo. Lo siamo perché le azioni che abbiamo compiuto nel passato hanno costruito un karma così negativo che il mondo non poteva essere peggiore di quello che è. Noi che viviamo oggi siamo colpevoli della situazione attuale e siamo anche gli artefici di quello che accadrà tra qualche anno. La nostra decisione personale è determinante per cambiare il mondo, perché quella decisione sarà come una piccola onda che si ingrosserà strada facendo, sino a lambire le spiagge più lontane. La spiritualità è uno sviluppo personale che però può coinvolgere quelli che ci stanno attorno. Come un magnete conferisce il suo potere a un pezzo di ferro, le anime nobili infondono la loro sacralità a tutti coloro con cui vengono in contatto. Supponete di andare in una foresta e cercare di tagliare un albero di sandalo con un'ascia. L'albero maledice forse l'ascia che lo taglia? No, al contrario, le dona il suo profumo. Similmente, le persone buone trasmettono la loro bontà persino a quelli che cercano di far loro danno. Se fate del bene agli altri, certamente ne riceverete in cambio. Quindi dovete essere pronti a qualunque sacrificio per fare del bene al prossimo. Nessun bene fatto agli altri sarà sprecato. Potete non ottenere il risultato immediatamente, ma a tempo debito ne avrete certamente il premio. Questo dipende da un meccanismo naturale e automatico, insito nelle cose stesse. Lo spazio quantizzato tende all'equilibrio, al perfetto bilanciamento e ha innescato un meccanismo che porta sempre l'ago della bilancia nella posizione originale. Una volta alterato il tessuto della rete olografica dell'universo, tutto il sistema si mette in moto per riparare il danno. Non c'è via di scampo, anche se impiegherà del tempo. I ricercatori spirituali sono dei soldati silenziosi che combattono su un fronte che si allunga nello spazio e nel tempo. Non è inutile ricordare che i ricercatori di questo tipo non si lasciano intrappolare dal dualismo eccessivo, ma al contrario cercano di combatterlo proponendosi tre obiettivi. Il primo è cercano di sperimentare lo stato mistico per conoscere l'assolutezza. Secondo, aderiscono al concetto di unità nella diversità. Terzo, sostengono la verità, poiché l'instaurare questa verità costituisce l'essenza di tutte le scritture. scegliamo di essere guerrieri, diceva Carlos Castaneda, oppure di essere uomini comuni. Sarebbe un peccato sprecare la vita sapendo che c'è la possibilità di scampare a nuove sofferenze. Il tempo è prezioso, diceva l'esoterista Gurdjieff. Non sprecarlo per cose che non siano in rapporto con la tua meta. E la meta è l'assolutezza. Teniamo distinto il corpo dal suo pilota e cerchiamo di essere consapevoli che noi non siamo solo il corpo, ma anche il divino che lo pilota. Che il corpo è solo lo strumento utile per giocare la partita della vita. Nel momento in cui ci rendiamo conto di essere la coscienza che guida il corpo, non abbiamo più bisogno di una religione, di un credo, di una fede, di un maestro, di una guida o di un protettore, perché ciascuno di noi è quello. La consapevolezza di essere quello vuol dire riconoscere di essere l'assoluto, di avere un io che, una volta purificato, è la forza più potente del mondo. Lo spiegava molto bene nel 1981 Nisargadatta Maharaji. L'autorealizzazione è Dio. Il sé è Dio. Se ti immergi nel tuo sé, diventi Dio. Krishna, Buddha e Cristo sono considerati divini perché hanno realizzato il loro sé. Se uno si realizza, scopre di essere la divinità assoluta. Dopo quel che si è detto, ci rendiamo conto che Dio non è un qualcosa di cui discutere, è un'esperienza da farsi. Soltanto così si può conoscere il principio supremo. Questo principio è la somma di tutti i contrari. Chi ha fatto l'esperienza mistica concorda che Dio è la somma delle opposizioni, dunque l'assolutezza. Il maestro indica la strada per giungere alla verità e insegna le stesse cose che annunciava il filosofo greco Epiteto 50-130. Ricorda che sei l'attore in una messa in scena in cui l'autore ha pieno potere decisionale. Se decide che sia corta, sarà corta. Se decide che sia lunga, sarà lunga. Se l'autore decide di farti interpretare il ruolo di un omero povero, farai in modo di recitare la parte con naturalezza. Fai lo stesso se ti viene assegnato la parte di uno zoppo, di un magistrato o di un uomo che non ha carriera pubblica, perché questo è il tuo dovere, interpretare al meglio la parte che ti viene data. La scelta del ruolo da recitare non ti appartiene. Grazie all'insegnamento di un maestro illuminato è possibile istruirsi al punto da intuire la verità. Per Shankara, l'aderenza alle indicazioni del proprio guru o alla dottrina da lui sostenuta è elemento indispensabile per realizzarsi e i punti che egli propone sono 8. Li andiamo ad ascoltare. Primo, discernimento tra reale e irreale. Secondo, non attaccamento ossessivo alle cose del mondo. Terzo, focalizzazione dell'obiettivo. Quarto, pazienza. Quinto, controllo. Sesto, fiducia di giungere alla meta seguendo la dottrina del Maestro. Settimo, fermezza mentale e pensiero costante sull'assoluto. Ottavo, aspirazione ad apprendere la propria natura. Ecco quali sono i punti indispensabili per realizzarsi. Il saggio respingerà qualunque evento e qualsiasi concetto che non rientri nella ragionevolezza delle cose o che sia eccessivo in senso positivo o negativo. A conclusione di questa rivisitazione generale, diamo all'ascoltatore la buona notizia che anche l'Italia supererà la crisi economica che la sta devastando. Recupererà anche il suo splendore? L'Europa dovrà affrontare altri pericoli ed è bene che ogni cittadino si prepari a difendere la propria casa, la famiglia, i figli e la propria vita. Ma nello stesso tempo non deve ignorare che qualunque cosa facciamo non possiamo sfuggire all'eternità che abbiamo dentro. Chi crede nel valore della vita porti la propria pietra per pavimentare la rinascita e l'ingresso in un'era nuova. La parola d'ordine è una sola e si chiama solidarietà materiale e spirituale. La nostra gentilezza verso tutti, la tolleranza verso lo straniero, la comprensione verso chi soffre e possiede meno è l'arma vincente. Ma prima bisogna fare piazza pulita dei fanatici, dei malviventi e degli assassini che impediscono il progresso spirituale dell'umanità. La suprema verità è questa: non vi è nascita né dissoluzione, né aspirante o liberazione, né liberato né alcuno che sia in schiavitù. Per assimilare questo concetto, il più importante dei sistemi filosofici esistenti, bisogna fare l'esperienza trascendentale. E questa richiede abitualmente una lunga ricerca. Qualcosa di immediato però potremmo farlo, e dovremmo farlo subito, qui e ora. Siamo già purtroppo alla fine di questo testo, che tengo a ricordare. Il mondo si trova in un'epoca minacciosa, dove l'onda utile al cambiamento non sarà di carattere politico, militare, economico o religioso, ma solo spirituale, intendendo per spiritualità l'assunzione di un atteggiamento consapevole del valore del proprio io profondo e delle regole naturali che governano il mondo. L'uomo si sta rendendo conto che è la sua coscienza a creare il mondo e che non esiste un Dio superiore al suo sé. Il misticismo, soprattutto nell'opera dell'Advaita Vedanta, aveva tentato di spiegarlo e ora, finalmente, anche la fisica quantistica conferma i principi esposti dagli antichi mistici e spiega come la nostra osservazione trasformi l'invisibile in visibile, attingendo l'energia utile dal campo quantistico nel quale siamo immersi. Oggi I giovani cercano di legare la metafisica alla scienza, riconoscendo in questo connubio la miccia di una grande rivoluzione spirituale. Bene, a questo proposito abbiamo concluso la puntata di oggi. Devo solo sottolineare alcune piccole cose. La prima cosa è un ringraziamento particolare che va a questa emittente, Radio Macinque, in cui ha la sua sede in Limbiate, e ringraziare soprattutto il nostro responsabile Armando Locatelli, che con la sua generosità e magnanimità ci ha dato l'opportunità e lo spazio per portare questo messaggio a tutti quelli che ci ascoltano. Teniamo presente che presso il sito di questa radio, appunto Radio Macinque, troverete tutte le registrazioni della puntata di Prema Love, e il mio consiglio è, magari a tempo debito, di riascoltarle, in quanto sono qui tutte depositate e registrate. E in secondo luogo volevo anche annunciarvi che Eder ha come operatore uno studio a Milano, in via Pastrengo 1, nella zona Isola, in cui ci si può servire di mezzi come la stazione di Porta Garibaldi, la MM2, la M Viola. È veramente non è così staccata dal mondo, Milano lo si può raggiungere benissimo. Io sono lì quasi tutti i giorni, praticamente dal lunedì al venerdì. C'è un sito che si chiama ANSA, www.hansamilano, e lì potete trovare i nostri operatori, e quello che ci tengo a dire, io lì tengo delle sessioni, e in queste sessioni insegno, praticamente non come maestro, ma come qualcuno che dopo 14 viaggi in India ai piedi del mio maestro ho acquisito delle nozioni per cui mi sento in grado di portare avanti un discorso, che è le meditazioni Dhyana, che servono proprio per la ricerca del proprio sé interiore, per scoprire il proprio io e la divinità inerente al nostro progresso spirituale. Attraverso queste sessioni e queste tecniche guidate da me si possono raggiungere dei stati particolari. A voi solo, se siete interessati a fare questa esperienza, per contattarmi. E a questo proposito auguro a tutti una buona domenica. Vi ringrazio per la paziente e la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi in questi mesi, e una risentirci. A presto.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.